Dunque, diciamo che tiene l'idea che la copertura sanitaria deve essere universale, cioè il Servizio Sanitario Nazionale è una declinazione di questo principio. È stato fatto attraverso una legge che ha ormai 30 anni e quindi io quello che dico anche nel libro è che si potrebbero forse pensare anche a delle innovazioni da portare, no? Si potrebbe anche pensare di fare un piccolo lifting a questa legge, ma certo è che quello che non invecchia né mai invecchierà è l'idea che questo servizio è universale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti abbiamo diritto di accedere a ciò che ci conserva in salute. E sulla base di questo principio poi è anche vero, ad esempio, che ogni regione ha declinato in maniera differente, ma questo è quello che permette agli italiani di essere sostanzialmente i più longevi dell'OCSE, quindi abbiamo la vita media più lunga, certamente ci saranno degli elementi legati alla dieta, legati alla genetica e chissà cos'altro, ma non va dimenticato che i paesi dell'OCSE sono tutti paesi civilizzati e noi siamo i più longevi. E un complesso sistema di valutazione dei sistemi sanitari messo a punto dall'Europa ci mette al secondo posto. Quindi questi sono due dati che noi non dobbiamo dimenticarci. Quindi vogliamo apportare delle migliorie al nostro Servizio Sanitario Nazionale, lo possiamo sempre fare, ma senza dimenticarci il principio base, cioè che è universale.
Partiamo dallo schema lombardo, il sistema Lombardia, che viene sbandierato dal centrodestra come esempio. Quali sono le caratteristiche e qual è il problema, il nodo centrale del sistema?
Allora, bisogna innanzitutto riconoscere che la Lombardia, se la cava, cioè non possiamo paragonare il livello di assistenza che hanno i cittadini lombardi con quello che hanno i cittadini calabresi, con quello che hanno i cittadini siciliani, perché non renderemo onore al nostro ragionamento, ma dobbiamo dire che il famoso modello Lombardia, di cui poi tra gli addetti ai lavori si è discusso a lungo, è un modello che dice accreditiamo tutti e che vinca il migliore, cioè il grande ospedale di fronte alla regione, di fronte ai cittadini, è accreditato così come l'ospedale privato, così come la casa di cura. Questa idea di un liberismo sanitario è un'idea che ha portato un numero straordinario di inchieste, ha rivelato un numero straordinario di illeciti. Uno per tutti, il caso Santa Rita, ma il caso Santa Rita, vi ricorderete quella casa di cura dove si operava la gente solo per farsi dare i soldi dalla regione, si operava gente che non aveva bisogno, e per gente intendo dei signori di 80 anni a cui gli si tagliavano dei pezzi di polmone, insomma delle cose orrende, solo per farsi dare i soldi dalla regione. Il punto è che un sistema sanitario che dà amplissimo spazio al privato, o comunque che si basa sulla equivalenza fra pubblico e privato, è un sistema sanitario che ha spostato l'asse del suo interesse. La salute è un bene pubblico e secondo me deve provvedere il pubblico, perché è chiaro che qualunque imprenditore, anche quello meglio intenzionato, anche il più onesto, anche il migliore, e ce ne sono tanti, soprattutto la stragrande maggioranza, sono onesti e sono di grandissima qualità, ma hanno ovviamente come obiettivo il profitto. Mentre la cosa pubblica, chiamiamola così con un'espressione antica, la cosa pubblica non ha come obiettivo il profitto. Allora ci si può chiedere senz'altro che tipo di salute può propugnare un sistema che è basato sul privato e quindi è basato sul profitto e che tipo di salute propugna invece un sistema che è basato sul pubblico. Ad esempio il grande tema della prevenzione. È evidente che un sistema basato sul pubblico, come può essere quello dell'Emilia Romagna, come può essere quello della Toscana, eccetera, fa della prevenzione un cardine fondamentale per due ragioni. Primo, perché se tu previeni le malattie certamente risparmi. A fronte di questo invece il privato su cosa guadagna? Sull'ospedalizzazione, sulla medicalizzazione. Tutti gli imprenditori che, come dire, in un qualche modo accedono ai 104 miliardi di euro che quest'anno la fiscalità generale ha messo a disposizione della salute degli italiani, questi imprenditori vendono qualcosa. Vendere prestazioni sanitarie significa medicalizzare, significa creare dei malati dove non ci sono, significa fornire prestazioni spesso non appropriate. Insomma, è tutto il contrario di quello che si dice un buon sistema sanitario.
Quando c'è di mezzo l'imprenditoria privata, per esempio, più TAC vengono richieste, più ne vengono fatte e più l'imprenditore guadagna. Dalla Lombardia proviamo ad andare in Sicilia, dove l'imprenditoria privata ha un potere enorme ed è spesso collusa con la mafia.
In Lombardia questa privatizzazione è stata ampiamente contrastata da un'esistenza di un pubblico importante e forte. invece non esiste un pubblico importante e forte che fornisce servizi, quello che sta accadendo in Sicilia, a fronte del fatto che la Sicilia ha un buco di bilancio in sanità spaventoso, che ha anche delle origini di tipo criminale, come hanno dimostrato diversi casi giudiziari. Allora, in Sicilia c'è questo buco spaventoso e quello che sta accadendo in questo momento è che a fronte di questo buco di bilancio spaventoso semplicemente vengono chiusi reparti, semplicemente vengono tagliati posti pubblici. Un conto è quando questi privati vengono governati dalla regione piuttosto che dalle ASL, che sono l'espressione dell'elettore, del cittadino, che è l'azionista del Servizio Sanitario Nazionale, non dimentichiamocelo. Altro è quando gli si dice, va bene, allora io ti taglio tutti i reparti pubblici così tu hai campo libero. E naturalmente poi mi accorgo che in Sicilia c'è una carenza spaventosa di terapie intensive. Perché? Perché chi è che guadagna sulle terapie intensive? Nessuno. Le terapie intensive sono difficili, sono costose, non sai quanti pazienti ci finiranno dentro, insomma non sono palesemente una fonte di guadagno. Altro è il parto cesareo, che è una fonte di guadagno ovviamente, infatti in Sicilia c'è un tasso di parti cesarei enorme.
Un'altra cosa strabiliante che si scopre leggendo il suo libro è che non in tutte le regioni esiste il CUP. Che cosa comporta questo?
Beh, dunque intanto è molto strabiliante visto da Bologna. Se tu hai una centrale di erogazione delle prestazioni sanitarie, tagli immediatamente di netto le mazzette, i favori, che mi trovi un letto, che mi trovi un posto, posso venire oggi pomeriggio perché tu sei amico mio e quindi quello che non è amico mio passa fra una settimana, insomma un sistema di favori, no? E di interscambi che sono quelli che sostanzialmente in molte regioni, tra cui certamente la Sicilia e in molte ASL d'Italia, regolano l'erogazione delle prestazioni sanitarie, che invece dovrebbero essere fatte secondo regole altre. Se in un sistema ordinato e complesso come quello dell'Emilia Romagna, io accedo alla lista d'attesa attraverso questi codici gravità che sono stabiliti da una governance, dal CUP, dai medici di base, dai referenti. Dove tutto questo non c'è, il problema non è se io voglio essere operato oggi o se io devo essere operato oggi, il problema è se io sono amico del tal infermiere che è quello che c'ha in mano la lista scritta su un foglietto di un certo reparto e gli allungo 50 euro, 100 euro, 150 euro o peggio, come è capitato in diverse ASL, sono colui che tiene in mano la lista del reparto, la lista dell'accesso alle prestazioni, anche serie, anche molto gravi, è magari uno che fa politica. E allora io gli prometto il mio voto e quello di tutti i miei familiari se lui mi trova un letto.
Il Vaticano è uno dei protagonisti della scena della sanità romana e sono molte le case di cura, le cliniche, eccetera, che sono nelle mani del Vaticano. Perché e com'è possibile che i rimborsi per questi soggetti siano più alti rispetto alle altre imprese private?
Ah, perché e com'è possibile è nella mente del Signore. Il fatto che si verifica è così. Allora, a Roma non solo case di cura ma anche ospedali, due policlinici universitari sono e un IRCCS, quindi un istituto di cuore e cura a carattere scientifico, per cui grandi ospedali, sono di gestione diretta del Vaticano. Addirittura l'IRCCS Bambi in Gesù è extraterritoriale, che è una parola complessa per dire che qualunque cosa succeda dentro il Bambi in Gesù non è di competenza delle autorità italiane, che però lo pagano, attenzione, lo pagano con dei denari a profusione. Ci sono addirittura 50 milioni di euro sempre finanziari accantonati per il Bambino Gesù. Roma ha una tradizione di accoglienza dei pellegrini, Roma era il luogo dove si veniva a chiedere le indulgenze, quindi era anche il luogo dove si venivano a chiedere la grazia per i propri mali, cioè la sacralità del Vaticano, la sacralità del rapporto diretto con Dio in un qualche modo che la presenza del Vaticano autorizzava, fa sì che ha creato nel territorio romano una quantità di istituzioni che sono legate alla Chiesa, che sono o di proprietà della Chiesa o di gestione della Chiesa, eccetera. Il punto vero è che queste istituzioni antiche e prestigiose dovrebbero essere in qualche modo assoggettate allo stesso regime a cui vengono assoggettati tutti gli ospedali, perché non è chiaro perché le prestazioni dell'ospedale San Camillo, che è un grande ospedale romano, debbano essere considerate diverse da quelle del Gemelli, che è un policlinico universitario, la famosa cattolica di cui si sente spesso parlare. In teoria tutti vengono retribuiti con i cosiddetti DRG, cioè sono come dei tariffari per cui una certa prestazione la regione la attribuisce X euro. Questo in teoria. Poi in pratica invece il Vaticano ha accesso a tutta una serie di fondi accessori, no? Per cui gli vengono dati 50 milioni perché ad esempio il Gemelli riceve molti denari per attività collaterali, ma che sono poi le stesse che fanno anche altri soggetti. E quindi in un qualche modo si capisce che questa massa importante di ospedali legati al Vaticano genera una confusione straordinaria all'interno del sistema laziale.
Rispetto alle situazioni delle diverse regioni italiane, il modello emiliano-romagnolo è sicuramente un modello efficace. Ci sono delle luci e ci sono delle ombre, perché lei stessa mette in rilievo delle critiche che vengono fatte al modello emiliano-romagnolo, però direi che siamo in uno dei punti di eccellenza del paese.
Bisogna ammettere che la sanità emiliano-romagnola, ma non è la sola, perché c'è anche quella toscana, c'è quella veneta, c'è quella del Friuli Venezia Giulia che è straordinaria, cioè sono regioni dove esiste una governance molto buona. È chiaro che magari molti cittadini non hanno questa percezione, questo va in un qualche modo sottolineato, perché un cittadino a Bologna, a Modena ha una percezione a volte che le cose non vadano affatto bene, probabilmente perché appunto è una questione di percezione, perché questo cittadino non si è mai ritrovato a chiedere una prestazione a Vibo Valentia. Dobbiamo dire che ad esempio una cosa che a me ha molto stupito è comunque una grossa presenza del privato in Emilia Romagna. La regione ci dice che il privato in Emilia Romagna non fa quello che vuole, ma fa quello che dice la regione, cioè che esiste un accordo sul tipo di prestazioni oltre che sul numero, e quindi in un qualche modo diventa un fornitore come un altro. Però è anche vero che insomma questo è un fatto, cioè questo privato in particolare in materia di cardiochirurgia esiste, è un bene, è un male, è un'anomalia all'interno di un sistema molto compatto. Non solo, poi probabilmente una delle cose che i cittadini emiliano-romagnoli, così come i cittadini toscani, sentono come un pochino opprimente, ma è diciamo l'altra faccia dell'efficienza, è la burocratizzazione, cioè il fatto di avere, come dire, degli iter obbligatori, di dover entrare dentro una macchina, no? Di non poter accedere direttamente, ma di fare parte di una grande macchina. Questa macchina gira e tu sei un pezzo di questo ingranaggio. E i cittadini magari patiscono il fatto che il CUP abbia una così grande rigidità, per cui tu non è che puoi avere accesso alla prestazione dove ti pare, ma devi andare dove in un qualche modo c'è posto. Però è anche vero che questi sono tutti piccoli scotti che si devono pagare, perché facciamo parte di, perché la sanità è una macchina molto complessa, e se la vogliamo far funzionare dobbiamo cercare tutti di accettare delle regole, anche se queste regole ci stanno strette.